Le 18:34 minuti, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, questa è Pop Sera, questa settimana con me Roberto Maggioni. Pop Sera che nel palinsesto estivo di Radio Popolare, iniziato ieri, prende il posto dell'Orizzonte di Esteri e dell'Orizzonte delle 20. Restano ovviamente gli appuntamenti con il giornale radio alle 19:30 e con l'informazione locale Metro Regione alle 19:45. Le notizie di giornata ruotano anzitutto attorno al vertice NATO che sta per iniziare ad Ankara in Turchia e a un uomo, Donald Trump. Eh sì, perché sta per iniziare la cena con i capi di Stato e di governo dei paesi della NATO e chissà come si posizioneranno a tavola Trump e Meloni dopo tutto quello che è successo nelle ultime settimane. Il presidente americano ha fatto precedere questa cena da una conferenza stampa oggi pomeriggio con il premier turco Erdogan. Ha detto diverse cose a proposito dei rapporti con i paesi della NATO, in particolare l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna, la Germania. Poi ha parlato del disimpegno delle truppe USA ulteriore possibile dall'Europa, della Groenlandia e anche di Giorgia Meloni. Partiamo da qui questa sera con Pop Sera. Saluto e ringrazio il professor Mario Del Pero al telefono qui con noi. Buonasera Del Pero.
Buonasera.
Mario Del Pero, americanista, Università di Sia un po' a Parigi. Allora, Trump, tra le altre cose che ha detto, la prima anzi che ha detto in questa conferenza stampa, in questo dialogo con il premier Erdogan, ha detto: la NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna non ci hanno aiutato sull'Iran. Perché Trump, professor Del Pero, ha detto questa come prima cosa, prima ancora dell'apertura del vertice ufficiale della NATO, dei paesi NATO? Perché l'ha detta subito?
Ma perché Trump ha un atteggiamento anche verso gli alleati, gli stessi alleati NATO, quasi imperiale. Considera i partner NATO come degli alleati subalterni che per troppi anni hanno sfruttato gratuitamente la protezione americana e che oggi devono non solo contribuire maggiormente all'alleanza, ma allinearsi alle volontà statunitense e aiutare gli Stati Uniti anche su fronti, questioni e crisi che gli alleati europei non hanno creato, come l'Iran, e di cui gli alleati europei in una certa misura sono stati essi stessi vittime. È una modalità di interagire nella politica internazionale con gli alleati, quella di Trump, molto transazionale, no? Tutto è una transazione, le relazioni sono funzionali a una transazione, uno scambio che deve essere vantaggioso per gli Stati Uniti in quanto attore superiore. Nella fattispecie la transazione sarebbe dovuta essere che questi partner minori dovevano aiutare gli Stati Uniti e non l'hanno fatto. Poi ci sono anche tante altre questioni sul tavolo, incluso l'acquisto di armi e di sistemi d'arma statunitensi da parte degli europei, acquisti sui quali alcuni paesi, Italia inclusa, si sono un po' sfilati nelle ultime settimane.
Ma adesso Donald Trump chiederà agli alleati un impegno su cosa? Perché insomma, possiamo immaginare che forse con l'Iran la storia non sia finita, in particolare ad Hormuz, lo stretto di Hormuz. Notizia di oggi, c'è una terza nave che è stata colpita nello stretto nelle ultime 24 ore. Insomma, è una situazione ancora instabile. Secondo lei su cosa chiederà impegni Trump agli alleati della NATO?
Ma credo un impegno potrebbe essere quello di contribuire allo sminamento di Hormuz e alla garanzia della riapertura di questo fondamentale collo di bottiglia, no? delle catene di valore, delle supply chain globali. E una seconda cosa che chiede è di aderire a questo programma apposito, questo PURL, per l'acquisto di armi statunitensi da trasferire all'Ucraina, con l'obiettivo di farci un profitto. Poi ho visto che nel discorso di oggi ha risollevato la questione della Groenlandia.
Sì.
Dal gennaio scorso l'Europa ha fatto più fronte comune rispetto agli Stati Uniti di quanto non fosse avvenuto nell'anno precedente. Dalle intemperanze di Trump sulla Groenlandia, dalla vicenda venezuelana in poi, l'Europa ha un po' raddrizzato la schiena, se vogliamo usare questa brutta metafora, e sicuramente tutto ciò ha infastidito Trump ed è un fastidio che si è fatto sempre più esplicito.
E perché, ecco, è tornato a parlare della Groenlandia, appunto ha detto dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, anche qui perché alla vigilia dell'inizio di questo vertice della NATO?
Perché è un tema che gli è evidentemente caro, perché la natura della sua politica estera, dicevo prima, è imperiale, ha tratti scopertamente imperiali, ed è un imperialismo che si manifesta primariamente nel convincimento che gli Stati Uniti debbano controllare l'emisfero occidentale inteso in senso esteso, e dentro questo emisfero occidentale ricade anche, dovrebbe ricadere, anche la massa groenlandese. È chiaro che è diventata, non dico un'ossessione, ma un tema a lui caro, e probabilmente dentro i suoi schemi si fatica a capire come gli europei non capitolino su questo, non acconsentano alle sue richieste.
Non riesce ad accettarlo.
No, decisamente no. Poi ci sono altri dossier, è probabile che a breve si riapre o si intensifichi la crisi cubana, ad esempio. Questa è la politica estera di Donald Trump. L'Europa, dicevo prima, è al meglio un partner subalterno, al peggio quando si mette in mente di contrastare gli Stati Uniti, di promuovere una regolamentazione delle big tech americane, di non comprare le armi statunitensi, di criticare gli Stati Uniti sull'Iran. Ecco, a quel punto non è più un partner subalterno dipendente, una quasi colonia, ma è un avversario ed viene trattato come tale.
E nei rapporti con l'Italia si aspetta altri colpi di scena da questo vertice? Oggi, vabbè, parlando di Giorgia Meloni, ha detto Meloni mi piace, però non c'è stata per noi, anche qui il riferimento era all'Iran, e, insomma, l'uomo è imprevedibile, quindi non possiamo di certo,
e sappiamo anche che quel che li passa sotto gli occhi su X o su qualche altro social e cattura, diciamo, la sua curiosità, viene rilanciato spesso senza che dietro ci sia un particolare ragionamento.
Forse una buona strategia sarà stare a debita distanza.
Sarà stare a debita distanza. Poi è chiaro che Meloni è stata presa di mira in quanto è esponente di questa Europa antagonista e rivale. Meloni è stata presa di mira perché donna, perché non manca mai un po' di misoginia nell'agire trampiano, però Meloni è anche stata presa di mira perché si è manifestato tutto il velleitarismo, diciamo, di questo convincimento di Meloni e dei suoi di poter avere un qualche tipo di rapporto speciale con un presidente che non contempla rapporti speciali, contempla rapporti, dicevamo prima, funzionali a una transazione, a soddisfare degli interessi.
Grazie mille, professor Del Piero, per essere stato con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Professor Mario Del Piero, americanista dell'Università Parigina, sia un po'. E appunto, diceva il professor Del Piero, Trump non cerca alleati ma sudditi, e ha voluto mettere le cose in chiaro prima ancora dell'inizio ufficiale del vertice NATO. Allora, saluto il nostro secondo ospite che è il giornalista di Repubblica, Gianluca Di Feo, esperto di questioni militari. Ciao Gianluca, buonasera. Pronto, ci senti? Gianluca?
Io vi sento.
Eccoti, sì, eccoti. Ora ti sentiamo anche noi. Allora, cosa chiederà Trump ai paesi della NATO? Secondo te il tema è più la questione del tetto di spesa del 5% del PIL oppure Iran-Hormuz?
Un po' tutto, come avete appena sottolineato, lui chiede una sudditanza e si è presentata al vertice ribadendo che la Groenlandia va consegnata agli Stati Uniti, quindi si è presentato non con lo spirito di un alleato ma con quello di un dominatore. Poi che cosa si concretizzerà in questo incontro è difficile capirlo. Oggi c'è stata una grande esibizione di spesa militare, Rutte, il segretario generale, l'ex premier olandese, ha detto che l'alleanza spenderà, la parte non americana dell'alleanza spenderà 50 miliardi di dollari nei prossimi anni in programmi comuni, velivoli radar, aerei da rifornimento in volo. Ma anche in questa spesa, dietro le quinte, dietro questa spinta affidata agli europei, c'è un interesse americano a mantenere la produzione e quindi l'affare degli strumenti più costosi, che sono soprattutto i missili. Quindi c'è, come sempre, da parte di Donald Trump l'interesse a portare a casa dei deal, degli accordi economici che gli permettano di dire che lui fa l'America ancora più grande, e ci sarà comunque il mettere davanti gli europei al ritiro delle forze statunitensi dall'Europa e quindi dal doversi far carico di una spesa e di un impegno militare maggiore per difendere il continente. Quanto questo si tradurrà in soluzioni concrete è difficile dirlo. Il vertice sarà molto rapido. Trump ha già detto che non gliene frega nulla e sta lì soltanto perché c'è il suo amico Erdogan con cui ha grandi rapporti, e quindi io non penso che si possa arrivare a passi in avanti decisivi, mentre resta il rischio di rotture clamorose. Teniamo presente che poi c'è l'altro tema, più che Hormuz, che sarà centrale nei discorsi, che è l'Ucraina. Trump ha parlato con Putin 2 giorni fa per 1 ora e mezza, anche Erdogan ha avuto contatti con i russi e con gli ucraini, e forse questo è il momento in cui faccia a faccia i paesi europei, la Turchia, gli Stati Uniti, che sono i protagonisti in qualche modo del conflitto, e in particolar modo la Turchia è il paese che ha ospitato l'unico tentativo di compiere negoziati di pace, del paese che ha le relazioni migliori con i due belligeranti, potrebbero forse anche darci una speranza di aprire un percorso negoziale che fermi questa carneficina.
È il momento, cioè, oppure cioè, Trump vuole uscire da questo vertice con qualcosa sull'Ucraina all'inizio di un percorso negoziale?
Non so se ne uscirà in maniera clamorosa, ma se deve mettere a punto le posizioni, lì ci sono allo stesso tavolo tutti i protagonisti, incluso Zelensky. Quindi è il momento ideale per affrontare qualcosa. Trump, come vi ricordate, ha promesso di risolvere la guerra in 3 giorni durante la campagna elettorale. La guerra va avanti, è sempre più sanguinosa e sempre più ha un'escalation, lo abbiamo visto negli attacchi contro Kiev della scorsa settimana, che sono stati semplicemente sconvolgenti, lo vediamo ogni giorno con le incursioni degli droni ucraini che vanno a distruggere le raffinerie e le industrie energetiche russe. Quindi entrambi i contendenti in questo momento vanno a avere un momento di difficoltà, un momento di che entrambe le propagande mostrano come vantaggioso. In particolar modo c'è la narrativa di quella ucraina che è vincente, in effetti sta dando dei colpi d'immagine a Putin molto forti, Ma il conflitto oramai va avanti da oltre 1500 giorni con un sacrificio economico e soprattutto umano per le due nazioni che sta incominciando ad essere insostenibile.
E a questo tavolo però manca Vladimir Putin.
Indubbio che manca Vladimir Putin, però c'è il signor Erdogan che mantiene contatti con lui ed è un paese che non applica le sanzioni, la Turchia che mantiene i rapporti economici e c'è Donald Trump che è un suo amico che ha la stessa visione. Quindi se bisogna iniziare un percorso negoziale, risolvere quella guerra sarà difficilissimo perché iniziare i conflitti è molto più facile che non chiuderli, come abbiamo visto anche nel caso dell'Iran. Però se c'è un percorso che si può imboccare può nascere soltanto da lì. Diciamo che se si perde questa occasione, temo che andremo avanti fino al 2027 con bombardamenti, attacchi e tanta gente che muore.
Ecco Gianluca, e sul fronte italiano invece, arrivati a questo punto della storia, anche quasi personale tra Donald Trump e Giorgia Meloni, gli ultimi scontri, insomma, la mammificazione che ha fatto Trump anche di Meloni, pubblicamente, il governo Meloni, appunto, a questo punto deve, dare qualcosa in più a Trump dopo gli attacchi frontali di questi giorni? Oppure no, non è questo il momento, non è il vertice NATO dal quale usciranno cose in più, impegni in più sul fronte italiano?
Ma finora i tentativi della diplomazia italiana di placare quest'ira di Donald Trump contro la Meloni non hanno sortito risultato. Si è visto nelle dichiarazioni che ha fatto anche all'inizio del vertice dicendo Giorgia Meloni mi piace, ma non è stata dalla nostra parte sull'Iran e ha chiamato in causa anche la Germania, oltre che la premier italiana. Quindi dal punto di vista diplomatico non abbiamo ottenuto risultati. Dal punto di vista della spesa militare, quello che porteremo lì è una sorta di supercazzola in cui, scusatemi il termine, in cui l'aumento della spesa per la difesa è stato realizzato inserendo anche le spese per la sicurezza di carabinieri, guardia costiera all'interno del budget, che è una escamotage che difficilmente verrà accettato dagli alleati. E c'è questa volontà da parte del governo, alla luce della campagna elettorale, del fatto che le spese militari sono impopolari, di procrastinare le scelte al 2027, ossia dopo il voto, non prendere i prestiti del SAFE, non andare a aumentare le spese per la difesa che sono impopolari. Allo stesso tempo, però, c'è un problema che noi in Europa
Beh,
abbiamo
su
una
questo
guerra che
dunque
può
mantiene una sua
moltiplicarsi. Quindi
manterrebbe una sua coerenza il governo.
una coerenza è un termine difficile da dire perché allo stesso tempo 2 settimane fa nel vertice di Berlino la Meloni si è impegnata ad aumentare la spesa bellica entro il 2030 ed è sempre lei che ha sottoscritto gli impegni per il 5%, che sono impegni non soltanto sulla spesa. La spesa è una questione posta da Trump. L'Alleanza Atlantica chiede delle capacità, cioè chiede degli strumenti militari concreti che vanno schierati. Ad esempio, ci chiede di schierare 2 brigate pesanti, 2 brigate di mezzi corazzati che dovrebbero intervenire per la difesa dei Balcani. Quello è un impegno concreto che ha preso il governo ed è un impegno che costa, credo, intorno ai 25 miliardi per comprare carri armati e mezzi blindati da combattimento. Sono tutte cose che l'Italia, questo governo, si è impegnata a fare e di cui poi ci verrà chiesta spiegazione e lì non so se il governo potrà dare risposta. Ecco, la coerenza sarebbe stata aver scelto una linea diversa, aver scelto una linea come quella spagnola. Gli spagnoli hanno detto noi siamo parte dell'alleanza, rispetteremo la richiesta di fornire capacità militari, ma non ci impegniamo all'aumento di spesa. Quella è una posizione coerente. Da noi c'è dire che le spese per la sicurezza sono necessarie e io personalmente penso che sia necessario spendere di più, ma non spendere di più, dotare l'Italia di qualcosa che garantisca i cittadini da una serie di minacce che adesso non sono più teoriche. Ma senza vincolarsi a quello che chiedeva Trump, scegliendo una linea autonoma, scegliendo una linea di diplomazia sul conflitto ucraino, ci sono tante altre strade che possono indicare una coerenza.
Hanno voluto tenere il piede in due
In due
scarpe in
scarpe
vista
e
anche
alla
delle
fine
elezioni.
si è visto che scontentiamo gli europei e scontentiamo gli americani, quindi è una cosa molto all'italiana che poi temo si pagherà nei tavoli internazionali.
Grazie, grazie Gianluca Di Feo per essere stato con noi, giornalista di Repubblica, grazie mille.
Grazie a voi.
Le 18:58 minuti, un breve stacco pubblicitario, adesso poi torniamo qui con Pop Sera perché andremo in Francia e in Inghilterra. Rieccoci qui alle 19 in punto, questo è Pop Sera fino alle 19.30 quando ci sarà il giornale radio di Popolare Network, poi l'informazione locale con Metro Regione e l'ultima mezz'ora di Pop Sera tra le 20 e le 20.30. Dicevo, andremo in Francia e in Gran Bretagna adesso. Colpevole ma forse non fuori dalla corsa per l'Eliseo, la Corte d'Appello di Parigi oggi ha confermato la condanna per Marine Le Pen e per una serie di esponenti del Rassemblement National per il caso dei fondi del Parlamento europeo che appunto sarebbero stati usati per pagare dipendenti dal partito invece che assistenti parlamentari. Per la leader dell'estrema destra francese la pena è stata ridotta a 3 anni di carcere, di cui 2 con la condizionale, 1 da scontare con il braccialetto elettronico. È stata ridotta anche la durata della ineleggibilità, e questa è la cosa che lascia insomma aperta la possibilità probabilmente di candidarsi, se volesse, alle presidenziali del 2027. Saluto Francesco Giorgini. Ciao Francesco.
Buongiorno, buongiorno Roberto.
Allora, come ne esce Marine Le Pen da questa sentenza d'appello?
Beh, ne esce con la possibilità, come hai appena detto, di decidere se essere o meno candidata. Non saranno, per così dire, i giudici, come ovviamente era stato sbandierato da chi pensa che i giudici possano diventare un pericolo per la democrazia, non saranno i giudici a decidere se Marine Le Pen sarà candidata o meno, perché appunto hanno ridotto la pena di ineleggibilità, questa parola quasi impronunciabile, che prima era di 5 anni e adesso invece l'hanno ridotta a 45 mesi, però di cui 30 con la condizionale e 15 che vengono considerati come già scontati dopo il verdetto di primo grado, e quindi è elegibile.
Il calcolatrice alla mano, si può candidare.
Esatto, si può candidare, la sola come dire spada di Damocle o la sola ombra nel paesaggio che oggi è più appunto soleggiato di politico di Marine Le Pen è il fatto che la pena principale, che è la pena detentiva, quella appunto che punisce il reato e non la funzione elettiva, diciamo così, che era di 4 anni, di cui in primo grado di 4 anni, di cui 3 con la condizionale e 1 col braccialetto elettronico, è stata ridotta certo a 3, di cui 2 condizionali e 1 col braccialetto elettronico, però concretamente vuol dire che se non fa ricorso in appello, cosa che sembra improbabile vista la clemenza del verdetto, da domani Marine Le Pen dovrebbe mettersi un braccialetto elettronico e quindi cominciare, se volesse cominciare a fare campagna elettorale da stasera. Ricordiamo che stasera è invitata al telegiornale della Prima Rete Pubblica, quindi ci dirà un po' quali sono le sue intenzioni, ma se volesse cominciare a fare campagna dovrebbe cominciare a farlo col braccialetto elettronico alla caviglia, il che ovviamente mette come dire una luce particolare sulla sua candidatura, che sarebbe un po' la candidatura del pregiudicato.
Perché lei aveva detto più volte di non voler fare campagna elettorale indossando il braccialetto elettronico, quindi adesso questo bisognerà capire che intenzioni ha.
Anche una settimana fa ha spiegato che per una candidata avere il braccialetto elettronico è ovviamente un limite, al di là del simbolo piuttosto eventualmente degradante, ma comunque c'è appunto anche la libertà di movimento e il sentimento di non essere nella pienezza delle proprie capacità, del proprio potenziale. Dopodiché il braccialetto elettronico è un come dire una arrangiamento della pena, quindi di arrangiamento in arrangiamento può anche essere ridotto il numero dei mesi invece di un anno intero in cui dovrebbe portare questo famoso braccialetto elettronico. Dipenderà dal giudice di applicazione delle pene, che se dopo 3 mesi vede che lei in qualche modo rispetta tutte le i limiti e le procedure della sua libertà vigilata, potrebbe anche dire, visto che ha fatto prova di buona volontà, il braccialetto elettronico glielo togliamo, e si ritroverebbe per esempio in ottobre o in novembre libera di fare campagna a pieno titolo. Però ovviamente questo è solo ipotetico e comunque ritarderebbe, diciamo così, l'entrata veramente solenne in campagna di Marine Le Pen di qualche settimana, che potrebbe pesare. In questo momento, da quando è arrivato il verdetto, si riunisce la dirigenza del Rassemblement National e quindi anche il suo presidente Jordan Bardella, che è il candidato di sostituzione già annunciato, per vedere se appunto Marine Le Pen deciderà di andarci comunque, o se invece toccherà al giovane Jordan Bardella, appena 31enne, a raccogliere l'eredità
Il
della famiglia Le Pen,
testimone, stavo dicendo il
sarebbe la prima
braccialetto, no, il
volta.
testimone,
Esatto.
ma non sono uscite anticipazioni su quello che potrebbe dire questa sera in televisione. Ci dicevi appunto che parlerà la TV francese, non sono uscite, ecco, anticipazioni, possibili cose.
No, per adesso ci sono le telecamere di tutte le televisioni di informazione francese fissate sulla porta d'entrata del quartiere generale del Rassemblement National, in cui appunto si riuniscono in questo momento le istanze direttive del partito, ma non c'è nessuna indiscrezione, nessuna voce di corridoio. La questione è di opportunità, ma è anche in gran parte politica, perché ovviamente Marine Le Pen sarebbe la sua quarta candidatura alle presidenziali, quindi diciamo con un'esperienza consolidata, mentre Jordan Bardella, appunto appena 31enne, sarebbe la sua prima candidatura. Tutte e due sono andate dai sondaggi oltre il 30%, Bardella addirittura meglio che Marine Le Pen, piuttosto al 34%, mentre lei piuttosto al 32%, però tra i quadri del partito sono in molti a pensare che, anche se i sondaggi lo incoronano, poi però la realtà di una campagna presidenziale, che è ovviamente sempre dura e senza, come dire, senza sconti e senza riparo, il giovane Bardella rischia di non sopportare la pressione, o di essere appunto non abbastanza di spessore rispetto agli altri candidati, tanto più che sarebbe come candidato favorito ovviamente quello più attaccato. Non solo, ci sono anche differenze, diciamo, ideologiche, di programma, per non dire di sociologia, perché Marine Le Pen ha allargato la base elettorale del Rassemblement National, in particolare tra le classi popolari, nelle regioni deindustrializzate del nord della Francia, mentre Bardella, lui, è un po' più unità delle destre, un po' più liberale, un po' più blocco, diciamo, liberale autoritario, mentre lei è un po' più nazionalpopulista.
E senti, Francesco, in Italia, diciamo, da Tangentopoli in poi, le condanne per questioni di rimborsi, di finanziamenti illeciti non hanno più sortito sostanzialmente nessun effetto sull'elettorato. In Francia è diverso, cioè sono questioni che in qualche modo possono far perdere consenso a Le Pen, al partito di Le Pen, oppure no?
No, al di là di, come dire, dei giudizi morali degli editorialisti della stampa a destra tradizionale, che possono in effetti trovare questo perlomeno poco elegante o simbolicamente non proprio edificante, di avere una candidata con una condanna per appropriazione indebita e finanziamento illecito della politica, però al di là appunto la condanna morale di qualche editorialista, nella sostanza, dal punto di vista elettorale, pesa poco o niente. Ricordiamo che Sarkozy è già stato condannato come ex presidente un paio di volte, che Chirac fu condannato per una storia di impieghi fittizi, un po' come questa della Marine Le Pen, e che un tipo come Patrick Balkany, sindaco di Levallois Perret, alle porte di Parigi, comune ricco e di destra, è stato rieletto numerose volte dopo essere stato numerose volte condannato. Quindi no, non pesa granché, e al di là del fatto che ovviamente uno degli argomenti storici e tradizionali del partito della Le Pen è sempre stato quello di testa alta e mani pulite, come ha detto una portavoce della France Insoumise, il partito di Jean-Luc Mélenchon, adesso sono piuttosto testa bassa e mani sporche, quindi da questo punto di vista qualche, come dire, critica e qualche ci sarà.
Qualcosina, ma anche perché, ecco, l'ultima cosa che ti chiedo, Francesco, ci sono state altre condanne, altri, credo, 11 esponenti del Rassemblement National, anche insomma piuttosto importanti.
Ah,
Questo, come dire,
sono.
è un po' comunque una condanna di partito, di sistema, cioè non soltanto della leader.
È una cosa di partito di sistema e la leader è considerata come una capomafia, nel senso come quella che ha poi istigato, organizzato e articolato, ma effettivamente quello che era un sistema per prendere i soldi del Parlamento europeo e farne grosso modo quello che si voleva per finanziare le attività del partito. Diciamo, l'attenuante, si fa per dire, di questo sistema appunto stabilito di lunga durata, come precisato nella motivazione della sentenza, e quindi con come dire, reiterato e recidivo, è il fatto che anche altri partiti, anche del paesaggio politico francese, sono stati condannati anche se in modo minore e con forme diciamo meno durature, più artigianali, ma un po' per le stesse cose. E in particolare il partito di Mélenchon o il partito di François Bayrou, uno dei sostegni di Macron, che hanno avuto anche loro condanne un po' per le stesse ragioni, anche se effettivamente tutte le sentenze concordano sul fatto che il sistema costruito dalla Le Pen e dal suo partito era particolarmente professionale, particolarmente come dire, premeditato, non possiamo considerare
E
che ci fosse una
consolidato
sorta di
probabilmente.
garanzia.
Grazie Francesco, ti riascoltiamo nei giornali radio, appunto hai da raccontarci poi cosa dirà Le Pen questa sera in televisione, quindi a dopo.
Siamo tutti ad aspettare.
Grazie,
Buona serata,
ciao,
buon
ciao,
lavoro.
buon pomeriggio, buona serata. E allora, dicevo, appunto, dalla Francia ci spostiamo alla Gran Bretagna, perché anche lì, altra notizia di oggi, un po' colpo di scena, Nigel Farage ha annunciato le sue dimissioni da deputato, chiedendo però, allo stesso tempo, una sorta di elezione suppletiva del suo collegio, cioè vuole un'investitura popolare, anche qui sullo sfondo ci sono delle questioni legate al finanziamento del partito di Farage, Reform UK. Allora, Daniele Fisichella al telefono con noi. Ciao Daniele.
Buonasera.
Allora, anzitutto ti chiedo di spiegarci per bene questa mossa di Farage. Che cosa ha deciso di fare e perché?
Allora, Farage oggi ha annunciato le dimissioni come membro del Parlamento, lui che era stato eletto nel 2024 con il partito Reform UK, del quale è a capo, il partito ovviamente ultranazionalista. Questo perché negli ultimi giorni sono uscite delle notizie pubblicate dal Times di regali ricevuti personalmente da Farage da George Cottrell, un sostenitore del partito Reform UK, che era stato condannato per frode nel 2017 negli Stati Uniti, di regali che non sono stati dichiarati da Nigel Farage. Cottrell avrebbe pagato per la sicurezza privata di Farage, cioè dei bodyguards, e anche per il personale che ha lavorato sui suoi canali social negli ultimi 2 anni. Farage è già sotto inchiesta da parte della Commissione parlamentare britannica per aver ricevuto 5 milioni di sterline da Christopher Harborne, un altro sostenitore del partito Reform UK, questo però prima dell'elezione a parlamentare. Ecco, Farage ha risposto, non ha negato ovviamente di aver ricevuto questi soldi, ma ha risposto che non trattandosi di soldi pubblici non c'è dolo, non c'è reato, anzi accusa accusa i media, in particolare il Times e Sky News, di aver fatto pressione indebita su di lui, di aver rivelato dei dettagli della sua vita privata, come il suo indirizzo privato. Lui e la sua famiglia, la figlia, non sono stati oggetti di insulti e di intimidazioni negli ultimi giorni, e oggi ha deciso Farage di prendersi la scena, cioè di ribaltare il tavolo prendendo l'iniziativa e dunque dimettendosi, e rimette il giudizio agli elettori. Così però facendo, l'inchiesta della commissione parlamentare deve essere messa in pausa, potrebbe ovviamente riprendere qualora venisse rieletto come membro del Parlamento dopo queste elezioni suppletive.
Perché adesso, appunto, a conseguenza delle sue dimissioni, ci saranno delle elezioni suppletive in nel suo collegio?
Sì, il collegio è il collegio di Clacton-on-Sea, siamo nell'Essex, una città costiera, circa un'ora di Londra, la classica città della costa britannica, depressa economicamente, almeno d'inverno, meta di vacanzieri locali durante l'estate. Sono delle località non particolarmente floride economicamente, ma sicuramente floride di voti per l'estrema destra. È un collegio di circa 75.000 elettori, da sempre conservatore, da sempre di destra. Il partito di Farage, l'ex partito, lo UKIP, lo aveva strappato ai conservatori nel 2014, nel 2015, nel 2024, per la prima volta nella sua carriera politica, Farage è riuscito a farsi eleggere come deputato con il 46% dei voti, circa 21.000 elettori, ma comunque è un collegio considerato sicuro a destra. Adesso ci saranno, come da regolamento, delle elezioni suppletive, alle quali ovviamente Nigel Farage ha detto di volersi candidare per essere eletto nuovamente, elezioni suppletive alle quali però probabilmente gli altri maggiori partiti, i Labour, i Conservative, ma anche l'altro partito di estrema destra che si chiama Restore UK, una costola di Reform UK di Nigel Farage, hanno già detto che probabilmente non vogliono partecipare, perché credono che queste elezioni suppletive siano semplicemente una farsa, e dicono: parteciperemo alle vere elezioni una volta che la commissione parlamentare avrà trovato Farage colpevole, dunque dovrà dimettersi una seconda volta, e dunque, per assurdo, potrebbero esserci le suppletive delle suppletive.
Ecco, Farage ha fatto un video oggi pomeriggio dove appunto ha spiegato, annunciato queste sue dimissioni, ci ha mandato un estratto che spiega bene i toni di questa scelta, lo sentiamo.
To the entire establishment, and I would say this to you, the voters of Clacton: if I win, you win, because if I lose, they win.
Dice un'occasione per mandare al diavolo tutto l'establishment. Toni, diciamo, piuttosto trampiani, raccontano probabilmente quello che sarà, quella che sarà la sua, i toni della sua campagna elettorale.
Sì, perché Farage inquadra tutta questa vicenda come un complotto da parte del sistema, che lui chiama establishment, e come la possibilità per gli elettori di Clacton di dare un messaggio. Uso un linguaggio abbastanza colorito, dice stick two fingers up, mettere due dita, vi lascio immaginare dove. Insomma, ed è un modo abbastanza colorito per descrivere la situazione, sicuramente. Però ovviamente dice: questo è un modo per continuare a combattere la mia rivoluzione politica. Dice: se io vinco, le persone di Clacton vinceranno; se perdo, loro, cioè il sistema, i partiti tradizionali, vinceranno. È un modo per sfruttare ovviamente
il populismo, l'appello al popolo. Tipo.
Beh, un appello al popolo ovviamente ridotto, parliamo di 75.000 elettori, non si vota certo per il governo del paese, però in questo momento Reform UK è in vantaggio nei sondaggi, 26%. Oggi, se si votasse col sistema proporzionale, Farage sarebbe il primo ministro. Si vota col maggioritario puro, quindi non sarà lui il primo ministro, ma sicuramente avrà un peso molto importante. Dunque, sfruttare questa grande popolarità per cercare anche di sconfiggere un'altra volta i partiti tradizionali è una prima sfida al nuovo leader laburista Andy Burnham, in un momento dove chiaramente sa di vincere. Ma questa sua presa di posizione è stata già stigmatizzata, condannata dal resto della politica britannica. Il primo ministro in carica ancora ad oggi, Starmer, ha parlato di tentativo disperato. Anche il leader del partito conservatore, Kimi Badenoch, ha parlato di uno spreco di soldi pubblici, e in un ultimo tweet, in un'ultima dichiarazione, Farage ha detto addirittura che il suo partito si offre di pagare il costo di queste suppletive, anche se poi ovviamente i regolamenti non lo consentono. Comunque vogliono queste suppletive al più presto possibile i nazionalisti di Farage, appunto, per poter vincere e in un certo senso cambiare quella che è tutta la narrativa di questo caso, che ricordiamo è un caso legato appunto ai finanziamenti non dichiarati. Dunque se trovato colpevole, Farage avrebbe violato chiaramente quelli che sono i regolamenti parlamentari.
Daniele, grazie, ci risentiremo anche con te, grazie mille.
A presto, grazie.
Daniele Fisichella, il nostro collaboratore da Londra. Avrete sicuramente letto e sentito della storia dell'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Ieri sera c'è stato uno sviluppo al momento ancora difficile da decifrare. L'ex editore Walter Lavitola, amico anche di Ranucci, è indagato come mandante dell'attentato. Oggi si è saputo che la Procura di Roma contesta anche il reato di strage a Lavitola, cioè per i PM Lavitola è stato il mandante di quell'attentato, ricordo fino a ottobre, fuori dalla casa di Ranucci, le auto del giornalista e della figlia fatte saltare in aria. E il reato appunto è contestato con una banda, insomma, di quattro persone arrestate la scorsa settimana. Una storia strana. Oggi, anche oggi pomeriggio, Ranucci ha detto di essere convinto dell'innocenza di Lavitola. Allora, il nostro Andrea Monti ne ha parlato con Nello Trocchia, giornalista di Domani, che sta seguendo questo caso.
La storia è complessa, sappiamo alcune cose certe. La prima è che sono stati arrestati quelli che vengono ritenuti, perché siamo nella fase di misure cautelari, ma nella fase delle indagini preliminari, gli esecutori di questo orrendo attentato nei confronti del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. E partiamo da qui, poi arriviamo al presunto mandante, Walter Lavitola. Gli esecutori sono, io l'ho ricostruito sul quotidiano Domani, soggetti che nello piccolo spaccio di droga sono legati alla camorra. Lo scopro leggendo l'ordinanza, anche se nell'ordinanza non c'è scritto, perché si fa riferimento a Salvatore Cava. Io ho raccontato quei territori per anni, vengo da lì, Salvatore Cava fa parte di una famiglia di camorra. Ma qual è l'elemento? E qui c'è un primo elemento da comprendere. Fenomeno complicato e complesso anche da raccontare, perché è fatto di anelli che a volte si incrociano, a volte no. La camorra è in rapporti, i soggetti camorristici sono in rapporti con questa banda ritenuta il comando che ha eseguito l'attentato, sì. Però la camorra prende le distanze, perché il Cava all'interno delle carte giudiziarie, così come un altro soggetto, dicono di quello che è successo a Roma, cioè l'attentato di Namidardo, di una cosa in cui loro non vogliono entrare. Quindi la camorra ha rapporti col comando, ma si sfila, defila, estranea a questa, diciamo così, orrenda bomba messa davanti al cancello di Ranucci. Questo è il primo elemento. Il comando da chi è fatto? È fatto da soggetti che appartengono al sottobosco criminale, molto sottobosco, soggetti che vivono in case occupate, rimediate alla meglio, in garage, adibiti a case, soggetti che hanno precedenti anche orrendi, soprattutto uno di loro, ma non hanno una caratura criminale da un punto di vista organizzato, cioè non hanno precedenti per camorra o per mafia. Quindi sono soggetti a disposizione, che si mettono insieme e fanno questo agguato. Ora, dentro le carte dell'inchiesta si faceva riferimento a quello, a un soggetto che lei avrebbe mosso la loro mano. Chi è quello? Lo scriviamo ieri sera, perché l'avevamo già accennato in un'inchiesta, cioè uno degli esecutori del comando aveva lavorato in alcune serate con dei VIP e aveva lavorato per conto di un soggetto che è originario del Camerun, e questo soggetto si chiama Clesio Tavares. Questo Clesio Tavares è uno che ha un'agenzia di vigilanza e ha tantissime foto con dei VIP. E ieri scopriamo che chi avrebbe mosso la loro mano è proprio questo Clesio Tavares, che è l'intermediario. L'intermediario con chi? Col presunto mandante. Chi sarebbe il presunto mandante? Secondo gli inquirenti, Walter Lavitola. Walter Lavitola è un soggetto che è finito citato in molti intrighi nella storia degli ultimi 20 anni, 25 anni nel nostro paese, è stato anche condannato, ha scontato la sua pena, ha fatto il carcere domiciliare, poi è tornato e ha aperto un ristorante, una pescheria, dove talvolta è andato a mangiare anche Ranucci, tant'è che sia Ranucci, che è la vittima di questo attentato, che Walter Lavitola, si dicono entrambi amici. Cioè Ranucci, ieri il conduttore di Report, vittima di questo orrendo attentato, ci ha detto che in realtà non c'è stato uno screzio tra i due ed era sconcertato, visto che c'era un rapporto di cordialità e ogni tanto andava a mangiare lì. Lavitola, l'abbiamo scritto pochi minuti fa, è uno che, rispetto anche a delle evidenze che cominciano a emergere dagli atti, dice di non saperne nulla di questa contestazione, anche lui si dice sconcertato e l'amicizia non si sarebbe rotta. È chiaro che restano degli elementi bui, ma dobbiamo avere due elementi da cui partire. Il primo, che siamo in una fase di indagine preliminare, Lavitola non è manco oggetto di una ordinanza cautelare, ma di una perquisizione. Due, va ricostruita ancora meglio la ragione per cui Lavitola avrebbe ingaggiato Clesio, questo uomo delle vigilanze, e poi Clesio avrebbe ingaggiato questo comando. Restano degli elementi da chiarire. Questo al momento è la ricostruzione. Chiaramente una ricostruzione che ci racconta anche di una sorpresa da parte del sconcerto, chiaramente, da parte della vittima proprio di Ranucci, perché chiaramente con il presunto mandante aveva instaurato un rapporto, c'era una foto che noi abbiamo ripubblicato nel 2023, pubblicata dal Riformista, in cui cenava in quel ristorante. È una storia che quindi presenta dei punti interrogativi ancora da chiarire, e chiaramente ci saranno degli sviluppi nei prossimi giorni. Lavitola è accusato degli stessi reati per i quali sono accusati gli altri soggetti, in particolare dell'aggravante del metodo mafioso, cioè significa sostanzialmente che le modalità con le quali, ed effettivamente è una contestazione giusta, è stato eseguito l'agguato, sono modalità come tipologia assimilabile a quelle mafiose. Quindi questa è l'aggravante, no? L'aggravante di aver agito e posto in essere un'attività criminosa con modalità di tipo mafioso. Questo ovviamente, contestando poi la tentata strage, stiamo parlando di reati di una gravità inaudita che vengono contestati e che ovviamente comporterebbero, in caso di, dopo il processo, di condanna, anni di carcere. Quindi chiaramente parliamo di contestazioni molto gravi. Alle prime battute, parlo di Lavitola, sembra prendere le distanze. Gli inquirenti rispondono, ho letto gli atti, anche con una regia che sembra per gli inquirenti più o meno, diciamo così, andare in una logica di evidenza, cioè con un sopralluogo fatto nei pressi dell'abitazione di Ranucci, con i rapporti tra Clesio e Lavitola. E quindi adesso dobbiamo capire se alcuni di questi soggetti indagati cominciano a parlare. E a quel punto può chiarirsi anche il movente, e semmai anche qualche altro elemento al momento non chiaro.
Nello Trocchia, giornalista di Domani, l'intervista di Andrea Monti, adesso il giornale radio di Popolare Network, poi Metro Regione e dalle 20 l'ultima mezz'ora con Pop Sera. Thank you. Le 20 e 2 minuti, l'ultima mezz'ora di Pop Sera, che in questo palinsesto estivo vi accompagna dalle 18.35 alle 20.30 con in mezzo ovviamente lo spazio per i notiziari locale e nazionale, 19.30 e metro regione 19.45. Allora, se non l'avete sentito nel giornale radio, se non l'avete letto sui social, se non avete sentito la pubblicità pochi istanti prima di tornare qui in diretta con Pop Sera, la notizia di oggi, la grande notizia di oggi è che c'è una festa per noi e per voi da condividere con tutta la città di Milano. Mercoledì 29 luglio il concerto di Patti Smith al Castello Sforzesco di Milano suonerà per i 50 anni di Radio Popolare. Insomma, mica male. Da domani mattina alle 10 su Mail Ticket potrete prendere i biglietti, tutte le informazioni le trovate sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it in home page. E allora noi riprendiamo Pop Sera ascoltandoci Patti Smith.
For me, the days of love and torment, the nights of rock and roll, I see it all before me. Sometimes my spirit's empty, don't have the will to go on. I wish someone would send me. Goddamn, goddamn, yeah!
Patti Smith in concerto a Milano mercoledì 29 luglio per i 50 anni di Radio Popolare. Da domani mattina alle 10 in vendita i biglietti su Mail Ticket. Tutte le info sul sito di Radio Popolare in home page radiopopolare.it. Invece in quest'ultima parte di Pop Sera torniamo a parlare di caldo, soprattutto perché il caldo lo subisce di più, perché è al lavoro, perché è detenuto in un carcere. Andremo anche in Francia, dove siamo proprio alla vigilia di una nuova ondata di caldo eccezionale, parecchio forte, ma anche qui in Italia da domani le temperature torneranno ad alzarsi. Allora, nei giorni scorsi avevamo ospitato anche a Metro Regione i sindacati CGIL e CISL UIL milanesi, che chiedevano al sindaco Sala di firmare un'ordinanza per intervenire in modo più puntuale, restrittivo nei confronti dei lavoratori meno garantiti, per ampliare quelle tutele scelte dalla regione Lombardia, che aveva tenuto fuori però alcune categorie di lavoratori. E oggi questa ordinanza è arrivata, ed è arrivata in una giornata che per i rider, quindi le persone che con la bicicletta fanno le consegne a domicilio, era stata annunciata anche come una giornata di assemblea e di protesta dietro allo slogan "morire di caldo o morire di fame". Luca Parena mi ha raggiunto qui in studio. Ciao Luca.
Ciao Roberto, buonasera a tutti e tutte.
Dunque, allora, l'ordinanza appunto alla fine è arrivata, che cosa dice sinteticamente?
Ma sostanzialmente è un'ordinanza che riprende quello che aveva già stabilito Regione Lombardia lo scorso 9 giugno, estendendo però i contenuti di questa ordinanza regionale, che comprendeva come categorie tutelate dalla sospensione del lavoro in determinate condizioni, un rischio alto legato al caldo, in particolare nella fascia oraria tra le 12:30 e le 16, lavoratori dell'edilizia, lavoratori dell'agricoltura e lavoratori del settore florovivaistico. L'ordinanza di oggi del sindaco Sala, del sindaco di Milano, aggiunge a queste categorie anche quella di chi fa le consegne a domicilio, tipicamente in bicicletta o in motorino, e quindi i rider, che, come dicevi, proprio oggi facevano una giornata di mobilitazione, di protesta sotto questo slogan, un'alternativa decisamente poco invidiabile tra cui scegliere, no? Quella di morire o di caldo o morire di fame, perché per loro la contraddizione, il paradosso, il ricatto, lavorando con le piattaforme digitali, è proprio un pochino questo, essendo considerati, nonostante tutte le sentenze anche dei vari tribunali che per anni hanno stabilito che in realtà loro è a tutti gli effetti un lavoro subordinato, continuano nella stragrande maggioranza dei casi ad essere invece inquadrati come lavoratori autonomi, che quindi se non consegnano, se non lavorano, non vengono pagati, e quindi si trovano in questa contraddizione che in questi giorni è particolarmente però problematica, proprio perché si trovano a fare il loro lavoro all'aperto tutto il giorno, anche nelle ore più calde e sotto il sole, con anche 35 gradi da domani, forse anche di più, ma appunto sì, almeno sì, a Milano da domani dovrebbe esserci almeno questa tutela in più, che deve essere recepita dalle piattaforme digitali.
Si potrebbe tornare alle massime fino a 38 gradi. Oggi erano con il sindacato USB, prima in un'assemblea, poi in un corteo.
Sì, hanno organizzato in questo modo la giornata di mobilitazione, un corteo in bicicletta, quello che è a tutti gli effetti il loro mezzo di trasporto di lavoro, mezzi tra l'altro nel caso di chi lavora ad esempio con le piattaforme sotto indagine della Procura di Milano per sfruttamento Glovo e Deliveroo, interamente a carico di questi lavoratori, facevano un corteo in bicicletta da via Padova, dove c'è la sede di USB Lombardia, fino alla prefettura di Milano in corso Monforte, proprio perché c'era questa richiesta da avanzare una volta di più, va avanti da anni, ecco, questa richiesta alla politica, al governo, di tanto adeguarsi alla direttiva europea che già da quasi 5 anni ormai dice che i rider vanno considerati prioritariamente lavoratori subordinati, ma poi anche appunto alle sentenze dei tribunali che ricordavamo sommariamente poco fa, che hanno stabilito questo ormai da tempo in più città italiane.
Hai fatto delle interviste, da chi partiamo?
Partiamo magari dalle voci proprio dei lavoratori, partiamo da Mohamed, uno dei rider che abbiamo incontrato oggi prima dell'assemblea.
Stiamo chiedendo il contratto perché con la storia della partita IVA non si può andare avanti così, non puoi anche lavorare perché c'è troppo poco e lavoro così con la partita IVA, che loro pagano 3 euro alla consegna e poi hanno assunto tantissima gente. Alla fine uno per fare tanto deve correre, deve fare 8 ore, alla fine non arriva a 30 euro, 35 euro alla giornata. Dopo che finisce la giornata hai il debito anche con l'agenzia dell'entrata che deve pagare la tassa, tutto quanto. Noi da qua stiamo chiedendo con l'assemblea di avere il contratto per avere tanti diritti, tante sicurezza, perché lavorando con la partita IVA non abbiamo nessuna sicurezza, non abbiamo niente e noi praticamente adesso non siamo conosciuti da nessuno. Poi anche vedo che il governo, tutto quanto, anche la procura, tutto quanto, questi non fanno niente. Io vedo fino adesso, da febbraio fino adesso, non hanno fatto nulla. Noi copriamo Centrale, Piazza del Loreto e Lambrate, intorno Lambrate, tipo Rubettini, Ortica, quella zona lì.
In questi giorni che fa così caldo, come
faticoso sotto il sole, però anche sotto la pioggia non cambia tanto, anche quante piove tanto lo facciamo lo stesso, solo che loro non vedono queste cose.
Ma perché l'azienda non vi dà nulla in questi giorni?
Non abbiamo ricevuto niente, l'ho ricevuto da febbraio fino al 31 di maggio una fattura di 20 euro. Cosa sono 20 euro?
Però, non lo so, acqua, possibilità di fermarsi, di stare in dei posti?
Niente, riparati. Io adesso diciamo che prima anche del caldo non, nessuno mi chiama, nessuno mi dice anche come state, tutto bene, tutto a posto. Niente, non abbiamo ricevuto niente, neanche una telefonata.
Il comune ha deciso che l'ordinanza per sospendere il lavoro nelle ore più calde, che è stata decisa dalla regione, va estesa anche ai rider. Il comune ha detto oggi questa cosa. Tu come la vedi? Basta o che cos'altro serve perché dia veramente qualcosa di buono,
sì,
per voi?
Sì, quello che ha detto il comune è molto bene, è molto giusto, ma però Glovo non l'hai fatto. Ha fatto proprio lasciato aperto e quelli che vuoi lavorare può lavorare, quelli che non vuole lavorare non vuole.
Tu speri che adesso Glovo farà qualcosa?
Sì, ma io vedo che loro, dall'ora che entra da qua esce di là, non fanno niente.
E tu di tuo non è che ti puoi fermare?
No, ma a volte sì, quando fa troppo caldo, però non puoi sempre fermarsi perché alla fine della giornata vedi che poi a fine del mese che hai tante spese, tante cose, quindi per forza devi lavorare lo stesso.
Se ci si ferma alla fine del mese poi si fa sentire, ecco, questa cosa ci ha raccontato Mohamed prima dell'assemblea dei rider di oggi pomeriggio nella sede di USB Lombardia, e appunto adesso si aspetta che Glovo, l'azienda per cui fa le consegne, rispetti quindi l'ordinanza di oggi del comune di Milano. Abbiamo anche chiesto a Elena Lott del sindacato USB a livello proprio sindacale che cosa ne pensa di questo intervento di oggi del comune di Milano e se in che modo impatta comunque su quelle che restano le richieste di fondo, sia quella di rendere lavoratori subordinati gli addetti alle consegne delle piattaforme digitali.
La ascoltiamo. Intanto ti ringrazio, Luca.
Grazie a te.
Viene che, per carità, i rider vengano inseriti all'interno delle categorie che devono fermarsi nelle ore più calde della giornata, ma finché il loro compenso è legato alla quantità di ordini che gli vengono assegnati e non c'è una compensazione per le ore in cui si fermano, siamo esattamente dentro quella contraddizione che è lo slogan, il titolo della giornata di oggi, cioè morire di fame o morire di caldo.
Questa ordinanza di oggi del sindaco di Milano, che impatto possiamo pensare che abbia? C'è bisogno che le aziende si adeguino?
Beh, questo certo, però finché manca appunto un meccanismo compensativo, cioè quindi l'accesso a degli ammortizzatori sociali e che compensino le ore che non vengono lavorate, di fatto appunto o uno decide di morire di caldo o uno decide di morire di fame, per cui non è sufficiente. Il punto è che questi lavoratori devono essere subordinati, punto. Da questo discende tutti quelli che sono i diritti, che risolve il problema, come dire, dello stipendio ottimizzato. Proclami di Glovo che dice che ha aumentato le paghe, salvo poi avere le fatture di compensazione a 76 centesimi l'una, quelle veramente grosse sono di 6 euro per tantissimi lavori, tantissimi veramente. Il punto è che l'orario di lavoro deve essere pagato per le ore in cui sono a disposizione, non per il numero di ordini che faccio, altrimenti sarò costantemente, indipendentemente da qualsiasi ordinanza, da qualsiasi condizione, sotto ricatto. Cioè più lavoro più guadagno, ed essendo che non guadagno niente devo lavorare tantissimo.
Quella del contratto subordinato è una richiesta che voi fate ormai da anni, sono 5 anni quasi che c'è anche una direttiva europea in questo senso. Adesso ci sono anche da alcuni mesi le inchieste della Procura di Milano per caporalato su Glovo e Deliveroo, però questo aspetto qua continua a non cambiare.
Quello che noi richiediamo oggi proprio, stiamo andando appunto in prefettura per protocollare una richiesta che abbiamo anticipato anche via PEC al governo, è proprio quello di aprire un tavolo in cui il soggetto pubblico, nello specifico il Ministero del Lavoro, si faccia garante di questa transizione verso la subordinazione, che venga recepita la direttiva europea in tutti quelli che sono i suoi aspetti, dalla presunzione di subordinazione fino a tutte le questioni che riguardano la trasparenza dell'algoritmo. Se non c'è un soggetto pubblico a guidare questa transizione, lo vediamo qual è l'indirizzo che sta prendendo il tavolo a cui ci sono sedute UGL e CISL, e non è un caso che siano sedute UGL e CISL, ma anche invece sindacati come l'USB, che sono veramente anche rappresentativi del settore, ma che appunto spingono per la subordinazione invece che per l'autonomia.
E oggi una serie di associazioni, sindacati, in realtà impegnate nella tutela dei diritti umani, si è mobilitata per denunciare le condizioni sempre più drammatiche nelle carceri italiane. Alle 16.30 c'è stato un presidio, un flash mob a Roma, in piazza Montecitorio. C'erano anche Alleanza Verdi e Sinistra, l'associazione PID Onlus. Il tema, oltre al sovraffollamento delle carceri, era proprio legato anche all'attenzione sulle condizioni terribili nelle carceri in questo momento, in queste giornate di caldo estremo. Siamo all'inizio dei 2 mesi estivi, quindi da prestare ancora più attenzione. La nostra Anna Bredice al presidio ha intervistato Ilaria Cucchi di AVS.
Io mi rendo conto che raccontare il carcere è veramente difficile per chi non l'ha vissuto e per chi si sente estremamente distante da queste tematiche, ma il carcere è un mondo che bisogna in qualche maniera far arrivare anche ai cittadini comuni, oltre che ovviamente a chi ci governa e che prende le decisioni per noi. E allora l'idea di ricreare questo luogo, che vi assicuro, per chi conosce le carceri, è molto più umano di quello che sono le nostre celle, è un modo per far entrare la società civile in quelle realtà, perché magari a volte bisogna toccarle con mano le cose per rendersi conto e potersi in qualche maniera far carico di temi che fino a un attimo prima avevamo sentito distanti da noi.
Perché lei è stata ad esempio a Padova, perché dice che questo è meglio, che cosa è peggio in una...
Allora, Padova, che è l'ultimo istituto che ho ispezionato proprio ieri, si respirava la sofferenza un'accoglienza enorme dei detenuti. Pensate, noi siamo qui che moriamo dal caldo a quest'ora, non è un caso che ho scelto questo orario, che è una delle ore più calde, per fare questo flash mob. E pensate che però adesso noi torniamo nelle nostre case, nei nostri uffici, abbiamo l'aria condizionata, e i nostri condizionatori, lì non c'è nulla, e credo che questo sia il periodo peggiore dell'anno nelle carceri, non a caso in questi mesi così caldi ci sono numerosissime proteste. E dall'altra parte si respira anche la sofferenza degli agenti che non riescono più a gestire una situazione che ha superato la misura, come dire. E io mi auguro che qualcuno dei politici anche della maggioranza vogliano unirsi a noi oggi, perché sarebbe molto importante. L'ho detto prima, lo ripeto, io credo che se ciascun politico entrasse almeno una volta in carcere, non dico da detenuto, ma anche semplicemente per un'ispezione, allora forse cambierebbero idee e cominceremo a mettere mano ad un problema che veramente non si può più ignorare.
Certo, ecco, finora la maggioranza se ne è occupata perché un rappresentante della loro ex maggioranza, Alemanno, ogni tanto tirava le orecchie. Ora Alemanno è uscito, va con Vannacci e sembra per il governo il problema è come se non esistesse più.
Allora, diciamo che la maggioranza del carcere, per quanto ne so io, non se ne è proprio occupata neanche rispetto al periodo in cui c'è stato Gianni Alemanno. Se ne è occupata male, perché diciamo in questi anni è vero che non è un problema che hanno inventato loro, ma è altrettanto vero che in questi anni le condizioni sono solamente peggiorate.
Certo, anche ecco, a livello di promesse ecco.
Che hanno introdotto. Le altre promesse se ne fanno tante, però poi dopo il problema è che queste promesse rimangono disattese.
Ilaria Cucchi che si augurava magari il passaggio di qualche esponente della maggioranza a questo presidio che c'è stato questo pomeriggio fuori da Palazzo Montecitorio. Non è arrivato nessuno dalla maggioranza e, come dicevamo inizio trasmissione, siamo alla vigilia di un nuovo ciclo di giornate con temperature più alte della media stagionale, probabilmente un periodo un po' più breve rispetto a quello che c'è stato nei giorni scorsi, che è durato più di 10 giorni. In Francia in particolare c'è una allerta molto alta perché diversi incendi stanno interessando anche il sud del paese. Questo è il terzo picco di grande calore da fine maggio che colpisce e interessa in particolare la Francia, dove più di 90 personalità tra scienziati, economisti, ricercatori, artisti hanno firmato un appello che è stato pubblicato ieri su Le Monde per chiedere l'approvazione di una legge di emergenza climatica contro gli effetti dell'inquinamento e la dipendenza dall'industria del fossile. Un appello che sostiene una petizione promossa da Bloom, che è un'associazione francese impegnata nella tutela dell'ambiente. Allora, Valentina Bosoni ha intervistato Swan Beaumier, che è il direttore delle campagne di Bloom, e lo ascoltiamo.
We have been struggling under this heat wave across France and Europe, and we
abbiamo sofferto questa ondata di caldo in tutta la Francia e in Europa. E abbiamo pensato che ci fosse un grande problema nel modo in cui veniva raccontata in Francia. Quello di cui si è discusso è come adattarci alla crisi climatica, il che è naturalmente una necessità urgente, ma adattare le infrastrutture pubbliche sarà completamente inutile se non smetteremo di gettare altro combustibile sul fuoco, vale a dire, dobbiamo mitigare la crisi climatica e quindi dobbiamo fermare l'industria dei combustibili fossili che attualmente continua ad espandersi. L'idea era quella di richiamare davvero l'attenzione dei nostri leader politici sul fatto che fosse necessario affrontare direttamente l'industria del fossile. Dobbiamo ridurre molto rapidamente le nostre emissioni di CO2 e più velocemente lo faremo meglio sarà. L'idea di questa legislazione di emergenza climatica è quindi quella di riflettere su quali siano i 4 aspetti fondamentali che ci permetterebbero di liberarci dalla dipendenza dell'industria dei combustibili fossili e la sua influenza sulle politiche pubbliche. La prima cosa da fare è rendere obbligatorio per legge il divieto per un'azienda francese di avviare nuovi progetti legati al carbone, al petrolio e al gas, perché è ciò che la scienza richiede, quello che l'IPCC dice dal 2021, Ciò che raccomanda l'Agenzia Internazionale dell'Energia è che la comunità internazionale ha concordato durante la COP28. Poi dobbiamo smettere di concedere sussidi all'industria dei combustibili fossili, perché attualmente questi sono sovvenzionati in tutta Europa e nel resto del mondo. A livello globale vengono concessi circa 7 triliardi di dollari in sussidi ai combustibili fossili. Dobbiamo inoltre fermare l'attività di lobbying dell'industria del fossile. Se oggi ci troviamo in questa situazione, è anche perché da 50 anni questa industria semina dubbi su ogni affermazione formulata dagli scienziati e su ogni proposta avanzata nel dibattito pubblico, cercando di guadagnare tempo e di mantenere i profitti alti. Infine, dobbiamo introdurre nel nostro codice penale il concetto di globicidio, cioè un reato che punisce la distruzione della biosfera. Solo così avremo un codice penale e gli strumenti necessari per contrastare davvero l'influenza che l'industria dei combustibili fossili ha sulle nostre vite.
Which is a crime for destroying the biosphere as we know it, because then we will have a criminal code and the tools at our disposal to really fight the grasp that the fossil fuel industry has on our lives.
Quali sono ora i prossimi passi? Qual è stata finora la reazione? Quali sono le vostre aspettative nel breve termine, sia per quanto riguarda il sostegno pubblico che l'azione politica?
Nel giro di una settimana abbiamo già raccolto 40.000 firme per la nostra petizione. Ora abbiamo anche un editoriale su Le Monde, firmato da 100 scienziati, economisti, giuristi, avvocati e ONG, che chiedono al governo francese di adottare questa legge d'emergenza per il clima. Abbiamo quindi un consenso scientifico ed economico. Ora aspetta il governo, che sta affrontando una gravissima crisi climatica. Abbiamo infatti incendi in corso nel sud della Francia e una nuova ondata di calore in arrivo. È la terza dall'inizio dell'anno. Il governo deve quindi assumersi la responsabilità di questa situazione e inserire all'ordine del giorno della prossima sessione parlamentare, che si aprirà in ottobre, il voto su una legge d'emergenza per il clima.
So the government has to take responsibility for that and put at the agenda of the next.
Era Swan Baumier, direttore delle campagne di Bloom, l'associazione francese impegnata sulla tutela dell'ambiente, che ha chiesto una legge di emergenza climatica contro gli effetti dell'inquinamento e la dipendenza dall'industria del fossile. Intervista di Valentina Bosoni. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pop Sera. Prima di salutarvi, un aggiornamento che riguarda Marine Le Pen. Come raccontavamo oggi in trasmissione, avrebbe parlato in diretta TV e ha detto che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali. Dunque, dopo insomma la condanna che è arrivata quest'oggi con la riduzione della pena, Le Pen annuncia che si candiderà e che lo farà senza indossare il braccialetto elettronico, perché ha deciso di ricorrere in Cassazione contro questa sentenza e confida che il ricorso sia sospensivo della pena e dunque vuole competere nella campagna elettorale ma senza indossare il braccialetto elettronico, come prescritto invece dalla Corte d'Appello, che appunto ha confermato la sua condanna. È proprio tutto alle 20:29, un buon proseguimento dell'ascolto con i programmi di Radio Popolare, un saluto da Roberto Maggioni, ciao.